Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Scusate il disturbo, non è l'unico podcast prodotto da Adult Magazine in collaborazione con The Cutting Edge. In tutto sono ben 9. Cool Bueno, il podcast color acqua e arancio dedicato ai Miami Dolphins. Scusate il college football, vi porta nel variopinto mondo della NCAA. Adult Classic, la storia del football dalle origini ai giorni nostri. The Drive, con protagonisti tifosi delle squadre NFL che si sfidano a suon di domande. The Snap, in 10 minuti vi racconto una storia prolatta. Scusate il pronostico, per pronosticare divertendoci le partite NFL. Podcast verso il draft, per scoprire i nuovi talenti che entreranno nella Lega. Adult Breakfast, dove cerchiamo di dar vita a storie e personaggi del passato. Trovate tutti i nostri podcast sui migliori aggregatori, Spotify e Apple Podcast in primis, sul sito di Adult Magazine e su quello di The Cutting Edge. Amiche e amici dello Storia del Prolato, benvenuti alla 12ª puntata dello Season 2023 di Scusate il Disturbo. Un ringraziamento come sempre al Cutting Edge che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. In questa puntata insieme a me Giovanni Ganci a farmi compagnia ci sono Mauro Rizzotto, Mattia Righetti, Giorgio Pronotto, Alessandro Traschi e Marco Santini. Eccoci qua dopo una settimana diciamo abbastanza fiacca per quello che riguarda le notizie del mondo NFL e quindi ne approfittiamo. Che è successo? Cosa ho perso?
No, è fiacca, cioè è stato gentile direttore.
Ma lo sai, noi direttori abbiamo sempre un po' di savoir-faire, voglio dire, cioè cerchiamo sempre di minimizzare.
È un signore lei direttore.
Grazie. E quindi ne approfittiamo, ci concediamo questa mezz'oretta di puntata per fare così un primo bilancio dell'off-season. Abbiamo avuto la prima parte di free agency, formalmente siamo ancora in free agency, e abbiamo avuto il draft, quindi dai, andiamo a vedere un po' chi per voi si è comportato meglio, chi peggio, chi è d'accordo, chi non è d'accordo, e facciamo così una prima analisi di quello che è accaduto in questi febbraio, marzo, aprile, tre mesi di fuori stagione. E dai, la parola a voi, dai, facciamo iniziare Righetti. Oggi inizia Righetti, ve lo sento, Righetti.
Posso sottolineare una cosa prima di dare la parola a Mattia, che stiamo tutti attendendo al varco, che il nostro supporto, cioè noi abbiamo deciso coscientemente di prendere come supporto, per aiuto di questa puntata, il nostro guru.
Sì, bravo, fai bene a dirlo.
Cioè, non facciamo passare sotto silenzio questa cosa, perché ci affidiamo alle previsioni di Cody Benjamin. La parola è...
Attenzione, Cody. Attenzione, Benjamin. Cody Benjamin.
Devo fornire un po' di lore e di background per chi si fosse sintonizzato solo adesso. non nutre una particolare simpatia nei confronti di Cody Benjamin, perché durante l'off season dell'anno scorso ci siamo trovati a quel mare una puntata discutendo di un power ranking degli allenatori che era assolutamente rispettabile, se non per il fatto che chi l'ha redatto probabilmente è stato a guardare il football 2 anni prima. E ho iniziato a coltivare una certa antipatia, diciamo, nei confronti di Cody Benjamin, perché, che fu l'autore per l'appunto del power ranking sugli allenatori, perché aveva messo Andy Reid primo, Sean McVay secondo, Bill Belichick terzo. Penso che la mia ammirazione per Bill Belichick non sia cosa nuova, sia abbastanza risaputa, e non voglio andare a rivangare e a tirare fuori la puntata dello scorso agosto, luglio, però se ti fai condizionare così tanto da presente da mettere davanti a Belichick Reid, che in un certo senso è anche accettabile, e McVay, che non è assolutamente accettabile, ti va revocato il patentino di giornalista e dovresti fare un altro lavoro. Ciò detto, Cody Benjamin, questa volta, probabilmente intimorito dalle 12 lettere al giorno che gli inviavo, ha fatto un lavoro tutto sommato accettabile, perché ha diviso in voti dalla A alla D, perché sono comunque americani, le off-season delle squadre. E devo dire che sto guardando la categoria A e mi trovo d'accordo, perché lui al primo posto mette i Detroit Lions, al secondo i New York Jets, al terzo i Carolina Panthers. No, non sono più d'accordo, ok.
Ah, ecco.
No. Ah, ecco. Era iniziato tutto bene.
Perché secondo me quel 5 degli Eagles già...
No,
davanti metto il link in chat, così chi
tra
ci
l'altro
segue
io leggere. Sottolineo, ecco, che secondo me questo pezzo di Benjamin non tiene, non so, non ho capito in che data è stato fatto, ma non tiene conto di tutte le cose, perché proprio riguardo agli Eagles, il fatto che non menzioni la trade di DeAndre Swift, per dire,
in teoria il 5 maggio,
però non so, sono un po', perché poi anche nel proseguo ci sono dei giudizi che ci sono dei nomi che non compaiono, per cui non so.
Guarda, maggio, ma l'aveva preparato a marzo probabilmente per fare prima.
Oltre che a quello, in quanto profondo connoisseur di Cody Benjamin, mi viene da dire che da un momento che ha messo primi Lions, menzionare DeAndre Swift dava un certo peso al giocatore, che comunque sappiamo che è un bel running back, perciò avrebbe in un certo senso indebolito la sua tesi che Lions hanno dominato il mondo, dunque ha tentato di buttare tutto sotto il tappeto. In ogni caso, penso che dire che Lions sia una squadra uscita meglio dalla division ha abbastanza senso, perché voglio anche tenere presente ciò che è successo attorno a loro nella division, nel senso che i Lions si trovano in una division in cui non c'è più Aaron Rodgers, e questo a mio avviso vale tanto quanto un free agent a 20 milioni all'anno, perché hanno perso quello che negli ultimi quasi quanti 15 anni sì Ale, lo so che sei bene, che ha tenuto conto, che ha dominato, però è abbastanza legittimo dire che i Lions siano usciti veramente bene da sta off season, perché hanno rinforzato il reparto dove avevamo più bisogno d'aiuto, cioè la secondaria. Hanno preso Sutton, Mosley, CJ Gardner-Johnson, che è un giocatore veramente fantastico, e poi al draft sono presi anche Brian Branch, che era dato unanimemente come miglior cornerback. Adesso, la puntata del draft era la scorsa, possiamo stare qua a discutere 2 ore sul valore di un running back alla 12 o al primo giro in generale, però è chiaro che dal momento che hanno mandato via Swift e Williams, i backfield Montgomery, Gibbs, almeno sulla carta dovrebbe essere di gran lunga migliore rispetto a quello dell'anno scorso, perché Williams è veramente un bel giocatore, ma all'infuori dei touchdown faceva fatica a guadagnare consistentemente quelle 4 yard a portata che rappresentano la sufficienza per un running back. E adesso la secondaria non è che abbiano preso dei fenomeni assoluti che li metti in campo e ti innalzano immediatamente il livello della secondaria, però è chiaro che sono in una posizione ben migliore rispetto all'anno scorso, anche se ho un certo, sì, quasi dispiacere, perché poi è andata ad Atlanta, questo sì, ci può fare dispiacere, ma il fatto che abbiano andato via così a cuor leggero Cuda ma abbastanza perplesso, perché l'anno scorso aveva giocato piuttosto bene ed era anche il primo anno in cui era sano. Mentre al secondo posto i Jets, qua è inutile parlare tanto di chi hanno aggiunto e chi non hanno aggiunto. hanno preso Aaron Rodgers e secondo i nostri calcoli più affidabili, quelli con di Benjamin, se uno più uno fa due, in teoria la difesa dei Jets più Aaron Rodgers a gestire l'attacco dovrebbe rendere ai Jets una squadra
migliore dello scorso anno,
competente, sì, che sarebbe migliore dello scorso anno.
Ma guardate, anche dovesse andare male, obiettivamente il tentativo andava fatto, ma chi se ne frega se va male? Cioè, è chiaro che una mossa del genere...
i tifosi dei Jets se ne fregano.
Beh sì. Io sono super parte se dico che secondo me...
No, tu non sei super parte, esatto. Tu sei contento. Tu non sei super parte.
Sono super parte adesso.
Ma sai che se va male ai Jets, l'anno prossimo te li becchi a casa tua?
Ma magari, no, beh, vabbè, visto che l'altra volta non è andata malissimo, e poi visto cosa sto sentendo, voci che riguardano Kyler Murray, quindi tutta la vita a Aaron Rodgers. No, quello che dico è che secondo me il tentativo, cioè perché è giusto premiare l'off season dei Jets anche mettendoli al numero 2 di un eventuale, poi dopo lì si potrebbe anche discutere, perché ripeto, per me l'off season degli Eagles, se non è da 1 è da 2. O 3A, 3B, 2A, 2B con i Jets, vediamo, vedetela voi. Però ci sta di metterlo al numero 2 perché comunque erano le mosse che andavano fatte per i Jets. Dopo che poi funzioni tutto è un altro paio di maniche, lo sappiamo benissimo, lo sport ci insegna che è tutto molto difficile da far funzionare, che vada tutto dritto, però ci sta il tentativo. Cioè il premio all'off season è sacrosanto obiettivamente. Dopo se scendi con la classifica non sono più d'accordo quasi su niente, ma questi due, queste due posizioni ci stanno abbastanza. Anche, anche i Seahawks erano da A, Mattia, obiettivamente.
Sì, no, assolutamente. Non ci sono, li ha messi decimi il nostro amico Cody Benjamin. Non ci sono 9 squadre che hanno fatto un preciso migliore dei Seahawks. Cioè, no. E mi sento di tirare in ballo i Panthers terzi, perché...
No, assurdi. Cioè, no, dai, assurdi. È presto per dire che sono terzi. Poi, per carità, esatto. hanno fatto delle mosse... probabilmente anche un po' figlia della disperazione che ci sta, che ci fosse in giro a Carolina, ma hanno costruito un qualcosa che è ben lungi da essere anche da dare delle prospettive, no? Abbiamo parlato delle prospettive dei Lions, che sono sicuramente importanti e comunque hanno creato un certo hype, e abbiamo parlato delle prospettive degli Eagles, per cui l'hype è ancora più alto, adesso forse eccessivo, secondo me qualcosa potrebbero anche pagare perché stanno creando grandi aspettative. Ma i Panthers, francamente, quando uno va a guardare cosa hanno costruito, sì, può essere meglio dell'anno scorso.
Ma scusate, essere, allora non capisco. Cioè, abbiamo detto che i Jets sono da premiare a prescindere da cosa succede, perché hanno fatto una bold move per migliorare la squadra. Io non capisco questo pessimismo. A me piace assai il lavoro che hanno fatto i Panthers, perché hanno messo in piedi una serie di mosse estremamente logiche in un contesto dove la logica non c'era. Hanno preso un quarterback al draft, hanno assemblato un coaching staff con i controcazzi, hanno messo attorno al quarterback giovane, hanno messo un buon running back, due buoni ricevitori perché ne hanno dovuto sacrificare uno per arrivare a fare la trade, gli hanno messo un backup con esperienza, cioè, sinceramente mantenendo la difesa sostanzialmente intatta che proprio schiferrimo non faceva. C'è del lavoro da fare, minchia se c'è del lavoro da fare, ma questi Panthers sono un'altra cosa completamente rispetto all'anno scorso, e lo sono in una division in cui i Buccaneers non ci sono più, i Saints sono quello che sono e i Falcons sono da scoprire. Vabbè, se i Panthers non sono da 3 possono essere da 2 o da 1, lo dico senza tema di smentita.
No, io no, io invece sono... Allora no, condivido il ragionamento, nel senso che...
ma questo è il ragionamento che stiamo facendo, perché se poi se ragioniamo sull'upside, su quello che hanno fatto, è chiaro che partendo dallo scalino dei Panthers non potevano arrivare a fare i contender.
No, 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 ma infatti, per carità, però su quanto hanno recuperato... Allora, Bryce Young, è chiaro, hanno preso il quarterback, ci sta, vediamo, quello, e quella è la mossa che portano di sguardo. Su quello che gli hanno messo intorno, io invece qualche dubbio in più obiettivamente ce l'ho. Cioè, ho paura che non sia così, cioè che potrebbe avere qualche problema il ragazzo proprio per quello che gli hanno messo intorno. E in quel senso, secondo me, potevano aiutarlo un pochino di più. Lo faranno l'anno prossimo? Sicuramente può darsi, per questo io non li vedo da primi tre, ma li farei scendere un pochino dietro, proprio lasciando lo spazio davanti, per esempio, a squadre che secondo me ha lavorato molto bene, come abbiamo detto i Jets, abbiamo detto vabbè, i Lions, qua li lasciamo davanti, gli Eagles, gli Steelers, i Seahawks, secondo me sono tutte squadre che sono davanti per quello che hanno fatto ai Panthers.
No, ma perché
senza toccare il ragionamento che è sacrosanto.
No, infatti io non sto giudicando tanto la qualità delle mosse, sto giudicando la logicità di come si sono mossi, per cui io trovo l'approccio perfettamente sensato, cioè al di là del fatto ho preso Pippo oppure ho preso Pluto, ho preso quello che mi serviva, sono andato a fare le mosse che dovevo fare per la cosa. Per dire, passando dall'altro lato della barricata, io faccio fatica a trovare qualcosa di buono da valutare in una qualsiasi delle quattro squadre della AFC West. I Chargers non ho capito che cosa hanno fatto in off-season, qualcuno me lo spiegherà, quali sono state le mosse, al di là di, non lo so, risparmiare soldi per darli a Justin Herbert. Non ho capito le mosse dei Chargers. Non ho capito, al di là dell'aver cambiato i due tackle, non ho capito granché delle mosse dei Chiefs, sfociate tra l'altro nelle notizie di prossimo ristrutturazione, rinnovo contrattuale Mahomes. Ok, hai Patrick Mahomes, hai Andy Reid, cioè tanto male non stai, però hai perso Schuster, non l'hai rimpiazzato, cioè non ho capito granché. I Broncos, ok, hanno cambiato l'allenatore, hanno cambiato la guida tecnica, basterà per riniettare un po' di linfa vitale Russell Wilson? Non lo so, ma a parte questo, anche lì non ho capito. I Raiders, secondo me, non pervenuti, cioè qual è l'idea di Josh McDaniels a parte giocare con Garoppolo e non so neanche chi abbiano come backup? Non lo so. Ecco, cioè queste sono squadre che io giudico male, non tanto perché abbiano preso Garoppolo piuttosto di Carr, piuttosto del giocatore, ma perché non vedo, cioè faccio fatica a trovare una logica e un senso positivo nelle mosse che hanno fatto.
Io se devo dire...
No, vai Giovanni.
Vai. Io se devo dire, a me abbastanza sconvolto, anche io avevo messo i Chargers tra quelli negativi, li avevo cerchiati, ma per tante mosse, ma ce n'è una secondo me che è clamorosa, che è quella di Eckler. Gli hanno detto di cercarsi una trade, ed è l'unico vero running back che hanno. E sul vero running back, perché poi io, a me non piace tantissimo, mi piace molto la sua bravura nel ricevere, dove è fenomenale, quando corre lo trovo più normale, il suo vero valore aggiunto secondo me è nella parte di ricezione, e io mi aspettavo benissimo, ovvio questi vanno a prendere un running back al draft, no, non hanno preso niente in un draft che era pieno di running back, e quindi questo per dar ragione a Mauro è proprio la mossa, secondo me, lampante di tutto l'operato dei Chargers, che fondamentalmente è basato solo sull'aver fatto fuori i offensive coordinator e defensive coordinator, mettiamo i nuovi e speriamo che ci salvino, perché poi tutto il resto sono tutte mosse quantomeno dubbie. Già quella di far fuori Tranquil, perché dicono no, come linebacker non ci piace come gioca, nemmeno gli proponiamo un rinnovo, e prendere Kendricks, che per carità ha più esperienze e tutto, ma io non so se gli renderà e se fitta veramente meglio di Tranquil. Quindi tutte scelte un po' così.
Tranquil, che era troppo Tranquil.
Era un po' troppo Tranquil per i loro gusti. Un'altra che mi fa impazzire sono i Jaguars, ma impazzire in senso negativo. Perché c'è una squadra che ha il quarterback in rookie contract e ha problemi di cap, e c'è una roba che non si può sentire. Hanno dovuto iniziare a far fuori, cioè hanno perso Taylor, Marvin Jones, Arden Key, Manners, cioè perché dovevano liberare spazio al cap, e già lì dici, si è messo veramente male. Poi hanno fatto un draft come, che si può definire pesca strascico, perché ne pigli 13, ma nemmeno ti ricorderai i nomi di quelli che hai preso. E di questi 13 sul valore, perché a me la prima scelta Anton Harrison come tackle a me non piaceva, quindi sono influenzato, vai a prendere un tight end al secondo, che sinceramente ne avevano bisogno, non credo proprio. Avevano dei buchi paurosi, paurosi in pass rush, e si è visto l'anno scorso che non sono riusciti nemmeno a mettere pressione a Mahomes zoppo, eppure Edge non ha preso niente se non poi al quarto giro, e sul valore tutto da discutere. Cioè, anche quella è una di quelle cose che non ho capito. In senso positivo, a me sono piaciuti i Bears, che in due anni hanno rivoltato la squadra, si erano trovati con un cap disastroso e sono riusciti a mettere insieme qualcosa di decente con un offensive line decente. Vediamo Fields alla prova del 9. E quelli che non mi sono piaciuti invece a sorpresa, nel senso che sono piaciuti a tutti, a me no, in generale sono i Browns, che sono riusciti a mettere a roster 13 wide receiver, non so con quanti vogliono giocare. Lo capisco allora, e sono convinto sia sempre più vera la famosa voce quando a due terzi, metà dell'anno scorso, avevano vietato a Stefanski di correre se voleva mantenere il posto e doveva solo più lanciare, perché avevano convinto tutti i proprietari che si vince solo lanciando in NFL. Allora vai a capire il motivo per cui hai solo più Chubb e dietro lui il vuoto cosmico, nel senso, se si fa male, tanto noi non corriamo, lanciamo solo, e 13 wide receiver che non so come fanno a mettere in campo tutti insieme, ce ne sono due di troppo, se no andrebbe bene.
Ne approfitto perché Kareem Hunt è uno dei giocatori che mi ero segnato da cerchiare tra i giocatori ancora liberi che sono potenzialmente interessanti per quanto possono offrire a qualcuno, e secondo me tolgono anche valore a chi magari vuole cedere un running back. Penso ai Mixon, ai Cook e compagnia andante, compagnia cantante che conosciamo bene. Tra le squadre di cui non abbiamo parlato, che secondo me hanno fatto bene, poi vanno segnalati, cioè hanno fatto bene, che si sono mossi con un po' di balia, io ci metto i Colts, perché andare a prendere, è vero che si giocano tutto su Richardson, ma per il ragionamento che abbiamo fatto sui Panthers e in parte sui Jets, è un tentativo che dovevano fare dopo aver provato praticamente tutti i quarterback raggiungibili di età sospetta che c'erano in circolazione. Adesso hanno detto, vabbè dai, proviamo a giocarci un jolly e vedere se quel jolly lo portiamo a casa come Dio comanda. Secondo me ci stava come ragionamento, obiettivamente era una cosa che poteva andare, che può anche funzionare, come no, chiaramente, ma ci stava. Dopo, nel fondo della graduatoria che ha postato l'amico di Mattia, il buon Cody, ci sono quei Titans che secondo me restano uno dei misteri più grossi, almeno a mio avviso, dell'NFL di oggi. C'è una squadra che sembra voler smantellare, ma fino a un certo punto, ma non capendo bene in che direzione vuole andare. Cioè, i Titans faccio davvero fatica a immaginare cosa vogliano combinare nei prossimi anni. Un'ultima cosa, Joe ha parlato dei Bears, ricordiamo chi c'è a guidare i Bears come general manager, perché è un uomo che ha avuto un ruolo importante anche nella costruzione dei Chiefs, che è Poles. È un general manager, ripeto, ha avuto un ruolo molto molto importante nella costruzione dei Chiefs di Mahomes e di Andy Reid.
La cosa dei Titans, che secondo me a me sta lasciando molto dubbioso, però bravi loro, cioè, è la gestione di tutta la situazione di Terry Henry, sì, ok, di Derrick Henry. Non si capisce dove vogliono parare, cioè, può andare via, non può andare via, teniamo, non lo teniamo, non ci è andato abbastanza in cambio. Non è bella, credo, come gestione in generale.
No, non è bella perché, cioè, secondo me il piano era quello di scambiarlo, solo che non sono arrivate offerte.
Esatto.
Nessuno è venuto da loro offrendogli quello che loro si aspettavano, e verosimilmente in una squadra della situazione dei Titans attuali, che come ha detto Ale sono un po' a metà strada tra la carne e il pesce in questo momento, senza essere né l'uno né l'altro, dare via Derrick Henry per una sesta scelta, fossi stato il general manager dei Titans avrei cambiato residenza, cioè non... sì, non so, però... non so come era vendibile alla piazza, come
ma aggiungetelo pure, aggiungiamolo pure alla lista dei Mixon e dei Cook, nel senso Mixon, Cook, Henry, tutta gente che obiettivamente non hanno mercato.
Sì, sì, ecco, ma no. Derrick Henry ha uno status comunque superiore a quello di un
Mixon. No, è vero, è vero, è vero. Però faccio un pensiero laterale, mi sposto un attimo a sinistra e dico, ma se un giocatore come Derrick Henry, con quelle crediamo che noi crediamo ancora siano le sue capacità di poter correre bene nell'NFL, non ha questa considerazione, cioè una considerazione che autorizzi la società a scambiarla. Allora tutto quello che abbiamo detto in passato sull'usura dei running back alla fine è vero, cioè non è che lo diciamo solo noi, attenzione, non è che vogliamo...
Lo dice anche così. Cody Benjamin.
Esatto, vogliamo appropriarci di un pensiero comune a tanti, però ragazzi, credo che Henry sia la dimostrazione più evidente di come un running back nell'NFL, anche se forte, anche se dominante, dopo 3-4 anni non viene più considerato tale, perché altrimenti io sono convinto che una buona offerta, visto la fame che c'è nel ruolo, l'avrebbero trovata.
Sì, e poi secondo me bisogna anche considerare la volontà che può avere Derrick Henry di andare a fare il secondo da qualche parte.
Anche quello,
cioè, sì. come lui nella sua testa può accettare il fatto di fare il secondo violino. Perché cioè,
Derrick Henry non ce l'ha nella testa.
No, esatto. Derrick Henry verosimilmente un altro anno da Derrick Henry lo può ancora avere nelle gambe. Uno però, basta, non credo di più.
Vero.
E a questo punto non può pensarci il prossimo anno al non credo di più. Per cui è anche verosimile che possa fare quest'ultimo anno ai Titans e poi magari, che ne so, anche appendere il casco a chiodo, bello grosso per carità, però potrebbe anche essere quello.
Beh, lo spero per i Titans, perché non so quale sia la loro idea, ma è veramente, spero che Will Levis, Levi, quello che è, Levis, il campo non lo veda neanche col binocolo, Levis, perché ha una situazione veramente disastrosa, poveretto, non c'ha ricevitori, e non è che ti...
Cioè, Levis adesso è terzo in the chart comunque.
Sì, sì, ma spero che rimanga lì, perché sono esperto di squadre che ignorano i ricevitori e al momento i titolari sono Treylon Burks, che vabbè, quello può diventare forte, c'è tutto. Nick Westbrook, Ikine e Kyle Phillips. Poi dietro c'è Chris Moore, Racy McMath, Colton Dowell.
Chi è quest'ultimo?
Colton Dowell, Reggie Robertson e Mason Kinsey, cioè gente che, con tutto il rispetto, perché loro sono lì, io sono qua, gente da Patty Squad, gente che, insomma, io spero veramente che rimanga in campo Tannehill, perché l'abbiamo visto anche con Willis, ok, che i problemi erano diversi, che Willis aveva anche magari delle lacune tecniche che Levis non c'ha, però come puoi mandare un rookie in campo e pretendere che abbia qualsiasi forma di successo in un contesto del genere? Perciò alla fine Derrick Henry è il loro attacco, è che va benissimo che sia il loro attacco, ma non so per cosa, perché non so quale possa essere verosimilmente l'obiettivo di Titans l'anno prossimo. Non so Vrabel cosa ci abbia in mente, dove creda di poter arrivare con questa squadra. Mentre, sempre rimanendo nel tema di Titans, ma per infamare un po' Benjamin, cioè, non ho veramente capito, ma questa è facile. I Falcons 16esimi. Adesso... Lui dice subito che paragona la loro situazione a quella dei Jaguars l'anno scorso. E posso anche
nel
capire
senso che avevano tanti soldi da spendere.
E avevano tanti giocatori. Esatto. Però cioè, la discriminante per una classifica di Cody Benjamin cos'è? Aver vinto il Super Bowl l'anno prima e aver preso un quarterback. Perché alla fine i Falcons l'unica cosa che tra virgolette non hanno fatto è aver preso un quarterback, perché a quanto pare vogliono provare Desmond Ridder.
Che non è neanche una cosa stupida.
Ah, sì.
Il nostro amico Birraio.
Beh, vabbè, mi sa che allora lo querelo Cody Benjamin, però cosa si può dire ai Falcons? Rispetto all'anno scorso sono totalmente migliorati, ma proprio non che fosse difficile, ma sono una squadra completamente diversa, hanno investito sulla difesa. Poi, bene o male, se lo dirà solo il campo, ma hanno soprattutto preso Bijan Robinson, che ho capito che running back nel ventunesimo secolo sono più discriminati di... No, se no cado nel razzismo, ma hanno un'idea di football ben chiara, vogliono correre contro chiunque. corre quest'anno, sopra chiunque.
Quest'anno il playbook è Pala Bijan.
E magari al gear ogni tanto, e cordare il pattern, cioè hanno un backfield che può veramente correrti addosso, hanno una linea d'attacco che hanno anche rinnovato Lindstrom, che è stata l'anno scorso una delle migliori guardie della Lega, che è molto competente. Perciò, caro Cody, lo so che probabilmente ti ascolterai in differita domani, perché adesso stai facendo un altro power ranking, però qual è la razza della tua maledetta classifica? Prendere un quarterback? Perché come fai a mettere, che sono tra l'altro nella stessa division, i Falcons sedicesimi, che hanno provato tutte, hanno investito, hanno cambiato la squadra, rivoluzionata 100%, è completamente diversa, e metti terzi i Carolina Panthers, che sì, hanno aggiunto un quarterback pagandolo carissimo, e che comunque non è che abbiano fatto queste grandi migliorie, perché si sono sbarazzati di Jay Moore, che era il loro miglior giocatore in attacco sicuramente, e hanno preso Adam Thielen più in là della frutta, e Eden Hurst, che è un buon mestierante, ma non è che sia esattamente il Kittle di turno. Questo mi lascia abbastanza perplesso, perché, cioè, faccio fatica a capire la consistenza di questo power ranking, classifica, quello che è. Poi altre...
Posso farvi una confessione? Io quando ho aperto il pezzo non avevo mica capito che era una classifica da 1 a 32. Io avevo fatto solo macro fasce, quindi che fosse l'1 e il 6 per me era uguale, era nella A e finiva lì. E quindi non ci ho capito niente tutta la...
ma va bene, sì. No, beh, ma non è che esatto, non è vero che non ci hai capito niente, cioè comunque i quattro macro cose sono quelle, poi all'interno di una le differenze si sprecano. Ma lasciamo la parola al nostro fantasma.
No, perché ho visto la luce accesa e sono entrato.
Hai visto una luce?
Ho visto la luce e ho detto, magari c'è qualcuno che conosco, ma io dico, Giorgio, cioè, ma perché dobbiamo seguire la classifica di uno che palesemente non sa? O non, cioè.
Perché vuoi mettere l'incazzatura di Mattia? Cioè,
è vero. Infatti, il dopo era, cioè, sicuramente l'abbiamo fatto per accendere, come si dice...
una scintilla.
Esatto, il buon Mattia, perché anch'io che non è che seguo tantissimo, però ci sono delle cose che... Cioè, anche i Ravens dello stesso Mattia sono molto molto in basso, però a me sembra che già solo rifirmare Lamarone sia una mossa da sottolineare. Poi hanno rinforzato comunque i ricevitori, quindi secondo me non hanno fatto una brutta season, cioè, poi magari mi perdo dei pezzi.
Assolutamente no,
cioè. Quindi stiamo commentando quello che scrive uno, ma che abbiamo capito tutti. Cioè, scrive alcune squadre le giudicate molto negativamente, ma poi nella descrizione ne parla bene.
Esatto,
oppure,
esatto.
Però vabbè, diciamo che è un giochino che ci piace. Il direttore ha detto mezz'ora, siamo già a mezz'ora e stiamo ancora parlando. Però, tanto per dire la mia... i Ravens li vedevo più su, vedevo più giù i Broncos, secondo me i Lions e i Jets hanno fatto, io sono d'accordo con Alessandro, i Jets hanno fatto quello che dovevano fare. Se va male saranno scontenti solo i tifosi dei Jets, ma sono una minoranza rispetto agli altri 31, quindi chi se ne frega. Se va bene ci divertiamo tutti quanti. Per rispondere a Mauro, guardo la mia squadra, perché giustamente almeno quella... però per quanto riguarda il draft, non giudico i giocatori perché non li conosco, giudico i ruoli, e secondo me da quel lato lì hanno quantomeno tentato di tappare i buchi. Sull'off season sono un po' più critico, Garoppolo, va bene, abbiamo già parlato, però adesso son dato 19esimi, ci può anche stare, secondo me. Io continuo a avere i miei dubbi sul coaching staff, quindi... aspetterò e vedrò. L'altra squadra che ho visto, che i Saints secondo me non si sono mossi male, ma sono molto giù, e invece una squadra che è diciamo giudicata molto bene, ma che no, i Broncos, l'ho già detto, che secondo me non è che hanno, cioè, a parte appunto Peyton, che è tanto, perché il talento la squadra ce l'aveva, come dicevano erano solo un quarterback da giocarsi il Super Bowl, poi sono diventati un altro allenatore, no, erano i Broncos, poi erano da un allenatore da giocarsi il Super Bowl, quindi l'anno prossimo in teoria c'hanno tutto, però non è che abbiano fatto fuoco e fiamme in questa off season. Quindi vabbè, diciamo che i Colts, sono curioso perché su Richardson ho letto tutto è il contrario di tutto, io l'ho visto un paio di partite, mi era piaciuto, ma due partite non fanno primavera, quindi è ovvio che si giocano tutto dopo anni e anni, dopo aver preso i vecchi che uscivano dal bar per farli giocare QB. Quindi niente, la prossima volta Giorgio magari trova un ranking di qualcuno che ne capisce, Mattia ranterà meno, però parliamo di qualcosa di un po' più...
No, ma la cosa proprio che c'è... Li hai nominati te appena adesso, i Broncos, ma non ha... Cioè, ok, sono migliorati rispetto all'anno scorso. Cosa hanno fatto? Hanno strapagato due offensive linemen. Bene. Posso capire... Sistema di linea attacco importante nel 2023. Beh, ok. Sti qua, essenzialmente, abbiamo visto quanto costa vincere. Abbiamo visto quei Rams, abbiamo visto quei Tampa Bay, che tra l'altro per Brady neanche hanno tradato, a differenza dei Rams e dei Broncos. Questi hanno sacrificato un'altra scelta al primo round e più per un allenatore il cui compito è sistemare quello che avrebbe dovuto sistemare la squadra. Cioè, sti qua sono sputtanati anni di draft per essere in division con i Chiefs sostanzialmente. E tu li metti settimi, che sì, Sean Payton è veramente uno che sa far volare un aeroplano di carta da casa mia a casa del direttore, però... È drammatico quello che hanno fatto, che è disperazione che parla, e Cody Benjamin comunque sta premendo la disperazione, perché, ripeto, Sean Payton è un grande, probabilmente l'anno prossimo andranno molto meglio, Russell Wilson sarà più simile a quello visto a Seattle, a quello visto a Denver, ma come fai a premiare l'off-season in sé se è partita sotto la premessa di sì, ok, dobbiamo sputtanare ancora un po' di draft per sistemare quello che avrebbe dovuto sistemare tutta la squadra? Cioè, veramente, sta roba qua mi fa... Mi mette di salto la vena sulla tempia, mi fa diventare matto, che non ha senso.
Ma lasciando stare l'amico di Mattia, ci sono effettivamente due squadre sul fondo che fatico. Secondo me devono ancora cominciare il loro progetto futuro. Parlo dei Rams, appunto, che avete già citato, e dei Bucks. Allora, i Bucks sono freschi di abbandono e quindi probabilmente ci sta anche che debbano ancora capire. L'altra volta, quando hanno vinto il Super Bowl, ci ha messo 20 anni. Quest'anno hanno fatto una buona stagione dopo averlo vinto, un paio di buone stagioni. Adesso probabilmente serviranno altri 20 anni per pensare a come tornare grandi protagonisti, ma ci sta, il baratto ci sta. Vincere due volte, secondo me, è già tanta roba, visto che io ho mai vinto, quindi figurarsi, esatto. No, 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 assolutamente. Però ad oggi fatico a immaginare quale sia lo scenario che vogliono aprire. Mi sembra che praticamente non
forse
l'abbiano
anche
voluto.
Loro
sì, esatto, mi sembra che non l'abbiano neanche voluto abbozzare in questa off season obiettivamente, e la stessa cosa la si può dire dei Rams. Cioè, non ho ancora chiaro queste due squadre cosa vogliano fare da qua in avanti. Mi sembra che siano ancora, cioè mi sembra, piano, a me sembra, loro sicuramente ci avranno già qualcosa che pensano di fare nei prossimi anni. Ci sono anche i Cardinals, ma quello è un capitolo a parte che obiettivamente non me la sento.
Stavo pensando di tenerlo nel finale.
Neanche di
no, aprire. Ci chiudiamo sui Cardinals, dai.
Cioè, no, io vi propongo, invece,
la trasmissione.
Vi propongo invece una squadra che l'amico di Mattia ha messo a mezza via, e in effetti è una squadra che probabilmente facciamo un po' fatica tutti quanti a capire se hanno fatto bene o fatto male, sono i Buffalo Bills. Perché si sapeva che sarebbe stata un'off-season difficile, perché non avevano soldi, le scopole consecutive pesano, per cui c'era la sensazione che dei pezzi importanti potessero essere persi. Questo è successo, però nel frattempo Tommy Kakikaki va anche sottolineato che secondo me hanno migliorato il reparto running back, perché sostituire Singletary con Damian Harris non c'è questo grande drop off. In più hanno aggiunto la Tavius Murray, che il suo porco suo continua comunque a farlo. E sono usciti dal draft con probabilmente il miglior tight end della classe, a sentire molti, che metterlo appaiato a Dawson Knox non fa così schifo, e un lineman di cui avevano bisogno, che potrebbe anche essere uno di quelli che partono dal giorno 1. Per cui, sì, è partito Tremaine Edmunds, hanno perso pezzi, Jordan Poyer, cioè, non so, non sono... Diciamo che secondo me sono usciti dall'off season meglio di come pensavamo che ne sarebbero potuti uscire.
Lo scopriremo solo vivendo per almeno altri 4 mesi. Ok, dai, visto che siamo
andati
a 4, maggio, giugno, luglio, agosto, sì, 4.
Ancora 4 mesi?
Sì.
Guardate il calendario adesso, direttore. Parliamo del calendario, perché l'hype di questa settimana è stata quando esce il calendario.
Ma tu sai che non riescono a farlo? Perché non riescono a sistemare le partite, quelle che vogliono sistemare o che vogliono sistemarle. Adesso, dopo che hanno fatto pubblicità che nella notte tra giovedì e venerdì escono il calendario, e sono lì che sono un po' alle corde, perché sono cambiate un po' le regole. Una squadra può non avere partite in TV nazionale, una squadra può avere più partite, un casino. E ricordatevi, ho preso il calendario, che invece le 5 partite europee, quindi le 10 squadre impegnate più le date, saranno comunicate domani, credo notte, perché è il 10 americano, quindi non so dire a che ora manderanno in giro il comunicato. Va bene, dai, prima di passare da Schisturbo alla nostra panoramica sulla Italian Football League, sul massimo campionato di football italiano, in week 8, se ricordo, week 9, vabbè, insomma, Guelfi Firenze contro Mastini Verona 53-10, il punteggio dice tutto. È rientrato il quarterback dei Guelfi, Andrea Fimiani, che si era infortunato in week 1, ancora assente invece Gerbino, chissà se e quando rientrerà. Dolphins Ancona, Panthers Parma 13-28, la partita che decideva il secondo posto e probabilmente può decidere anche il primo, è stata vinta nettamente dai Panthers, che sono passati in vantaggio e non hanno mai messo a rischio la vittoria contro i Dolphins, che ripeto vale doppio proprio perché così vincono scontro diretto e formalmente, anche se non per il record, sono primi in classifica avendo battuto i Guelfi. Frogs Legnano, Scorpions Varese 21-14, bellissima partita nonostante il punteggio basso, diciamo. 14 gli Scorpions che inseguono riescono a pareggiare a un minuto dalla fine, più o meno un minuto e mezzo. Il quarterback dei Frogs inventa una scramble di 70 yard e segna il touchdown della vittoria. Il programma di settimana prossima, no, classifica: Guelfi 6-1, Panthers 5-1, Dolphins e Rhinos 4-2, Frogs 3-3, Scorpions 3-3, Dax 2-4, Warriors e Mastini, Warriors 0-5, Mastini 0-6. Settimana prossima, domenica alle 2, Warriors contro Frogs, e alle 2:30 Scorpions contro Dolphins, a Bologna e a Varese, per chi volesse potesse andare a vederle. Mancano per quasi tutte le squadre due partite al termine della regular season. Vediamo un attimo chi sono gli avversari da affrontare. I Guelfi ne manca solo uno e mancano i Rhinos. I Panthers ne mancano due, Mastini e Dax. Diciamo che i Panthers hanno la possibilità di chiudere con un 7-1 che gli darebbe il primo posto, e i Guelfi hanno la possibilità di chiudere con un 7-1 anche loro, ma anche un 6-2 comunque li terrebbe matematicamente al secondo posto, perché hanno vinto lo scontro diretto con i Dolphins. Quindi queste Guelfi e Panthers saranno le due semifinaliste che saltano al primo turno del playoff. Dolphins e Rhinos sicuramente dentro come terza e quarta, quarta e terza. Mastini e Warriors praticamente esclusi. Dax hanno ancora qualche speranza. Frogs e Scorpion sono le altre due squadre al quinto e al sesto posto, anche loro a meno di tracolli dovrebbero farcela. Agli Scorpions mancano Dolphins e Rhinos, insomma due avversari importanti, ai Frogs invece Warriors e Dax. E tutto dipende con quale Dax, che hanno bisogno di vincerne due perché hanno perso gli scontri diretti per poter sopravanzare gli Scorpions. Comunque vedremo nelle prossime settimane come sarà
Giovanni, tutto.
Prego.
Con chi giocano i Dolphins sto fine settimana?
Scorpions contro il Varese.
Quindi Dolphins over, mi sembra.
Beh, quello era scontato, voglio dire, proprio scontatissimo. Perfetto, dai, abbiamo anche una domanda e ringraziamo chi ce l'ha fatta perché ci permette di mandare la sigla.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Allora, Magistuta 79 ci chiede: secondo voi al draft è meglio scegliere i ruoli più delicati, in attacco, in difesa, edge, quarterback e cornerback, oppure se ci fosse la possibilità prendereste il talento più forte in un altro ruolo, Bijan Robinson per esempio? Perché sentendo vari esperti di draft parlano sempre di scegliere nei ruoli sopracitati i giocatori. La prima risposta la dà Prunotto, che ci ha scritto un articolo sulla newsletter, e poi tutti gli altri che vogliono rispondere.
Ma allora lì so che Andrea Casiraghi sta preparando proprio un articolo per Adler Magazine molto lungo e articolato ed è spettacolare. Ne abbiamo parlato un pochino insieme perché partiva tutto dal discorso dei running back, ovviamente, perché viene naturale pensare un aspetto. Il running back, quando tu lo inserisci anche molto alto al draft, lo prendi molto alto al draft come Robinson. Alla fine risulta subito uno dei running back più pagati della Lega. E quindi il differenziale che c'è tra lo stipendio del running back rookie e il running back affermato, quindi già top, stiamo parlando di valori molto bassi. Per capirci, siamo dell'ordine dei 6 milioni, pigliando casi proprio eccezionali. Mentre un quarterback, il differenziale, stiamo parlando di 36 milioni. E per questo, questa è una delle principali cause per cui non conviene prendere il running back. Ovviamente stiamo parlando in senso assoluto, non di un giocatore specifico, al primo giro, perché appunto vai a perdere un investimento dal punto di vista di salary cap, che invece è molto più rilevante su altri ruoli. In più c'è il discorso dell'avere l'opzione del quinto anno, perché per alcuni, ad esempio, quarterback, è molto importante riuscire a prendere magari al fondo del primo giro. Vedi Lamar Jackson, era stato uno dei casi più clamorosi, perché hai un anno in più, non solo dal punto di vista del contratto, ma anche proprio per farlo crescere quando hai un giovane magari che non sei così sicuro possa sfondare. Vedi nel caso specifico Levis, ai Bengals, ad esempio, erano arrivate offerte per perdere la 28, verosimilmente si pensa che fosse stato per prendere Levis, perché avercelo un anno in più poteva anche per lui essere una possibilità di maturazione nettamente superiore. Quindi queste sono le prime due, in realtà ho semplificato molto, però dà già un'idea, secondo me, di dove si va a parare. Ci sono altri fattori, ma lasciamo anche altri.
No, anche, ho letto, Joe, a proposito del tema che hai appena sviscerato, un articolo sta settimana, di cui ovviamente non mi ricordo dove l'ho letto, non mi ricordo con precisione, ma questo lo sapete, insomma, la mia memoria, sapete ormai tutto della mia memoria. No,
Era
che
di
diceva.
Cody Benjamin?
No, no, di questo
No,
sono
ok.
sicuro, non l'aveva scritto lui. No, però parlava di Bijan Robinson, giustamente, visto che è stato un po' il tema che ha tenuto banco, anche i grades molto bassi che si sono cuccati i Falcons proprio per averlo scelto così alto. E lo spunto che dava l'articolista era: ma è vero che tu paghi Bijan Robinson, Benjamin, mi hai traviato, ormai me l'hai fatto chiamare Benjamin, sto povero Robinson. È vero che tu lo paghi come il terzo, il quarto running back sin da subito. E invece, se tu avessi preso un offensive tackle, sarebbe stato probabilmente il 42esimo o il 20esimo, adesso non mi ricordo come si dice. Ma tu preferisci avere il terzo running back o il 40esimo offensive tackle? Se il talento è quello che è, se è così palese che Bijan Robinson sia un difference maker come sembra, a quel punto lì cambia, cioè è vero il parametro economico, tutto quello che vogliamo, però se c'è da pagarlo conviene prenderlo, per come la vedo io ci sta di prenderlo e di farsi 5 anni. Brutte notizie per Mattia.
D'accordo, scusa, e sottolineo che è la stessa logica che ha portato i Giants a scegliere Saquon Barkley alla 2. Stessa logica.
Esatto, cioè secondo me ci sta come ragionamento. Poi dopo è chiaro che poi dipende dal talento e da tutto il resto. Certo. Per Levis, allora, il rischio che non abbia tutto sto tempo di crescere tranquillo, beato in panchina come numero 3 c'è, perché se non ho letto male il contratto di Tannehill, se lo tagliano dopo il 1 giugno risparmiano tipo 27 milioni e gliene restano solo 9 sul groppone. Obiettivamente c'è la vaga, ho la vaga sensazione che Tannehill possa salutare i Titans dopo il 1 giugno, quindi quello potrebbe essere un problema.
Perfetto, perfetto, grazie Ale, grazie a Magistuda 79 per la domanda, che è sempre apprezzata, e quindi ci apprestiamo a chiudere questa puntata di Suo del Disturbo. Gli appuntamenti sono mercoledì o domani, perché ci segue in diretta, podcast verso il draft dedicato all'analisi della NFC South, e giovedì, scusate, il college football. Questo è quanto, quindi andiamo di veloci saluti, un ringraziamento come sempre a chi ci ascolta, che ci si è presentato in diretta, quindi un saluto a Francesco, Steck e Barney Identity, che ci hanno fatto un saluto in chat, di quelli che ci ascoltano in diretta o via podcast, e grazie mille, davvero avete tutta la nostra stima, il nostro amore e i nostri ringraziamenti. Un ringraziamento a Mauro, Mattia, Giorgio, Alessandro e Marco, che mi hanno fatto compagnia questa sera. Da Giovanni Ganci è tutto, ci sentiamo settimana prossima.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.